Laser.
Zio, mi fa mio nipote, ma quando tu eri piccolo esistevano davvero i leoni bianchi? Sì, Gus, gli rispondo ogni volta. Certo che esistevano. Ed erano come vedere l'universo e trovarci ossigeno. Esperance, acuzuimana, ripanti, lamiere.
È stato uno degli esperimenti letterari più innovativi del 2019, anche se per molti è passato in sordina. Future, edizioni FQ, è un'antologia che raccoglie i racconti di 11 autrici provenienti da diverse parti d'Italia, in alcuni casi emigrati all'estero, ma con un tratto in comune, quello di essere afrodiscendenti. Italiane di pelle non bianca, afroitaliane, corpi neri, come alternando si definiscono le varie autrici di Future, chiamate a realizzare, attraverso una scrittura collettiva, uno spazio di confronto nuovo. Si tratta di una prima volta nella storia della letteratura in lingua italiana e allo stesso tempo rappresenta un atto di accusa nei confronti di un paese immobile, come scrive la stessa curatrice della raccolta, Ijaba Ashego, che ricorda come, dopo la fioritura di una stagione vivida, a cavallo fra la fine degli anni 90 e inizio 2000, le porte si sono improvvisamente chiuse.
Quando io appunto sono uscita come scrittrice, non sono uscita da sola, eravamo un gruppo di scrittrici e di scrittori e c'era un grande interesse verso la letteratura meticcia, verso la letteratura afro-italiana o anche migrante, no, cosiddetta, ed era un momento di grande fermento. Poi questo momento di grande fermento si è completamente interrotto, la voce dei migranti e dei figli di migranti è stata cancellata o invisibilizzata. E questo andazzo della letteratura italiana verso una letteratura che i neri proprio non li vedeva mi preoccupava tantissimo. Quindi mi sono detta, facciamo un libro dove queste voci sono protagoniste e scegliamo però un tassello, non facciamo una migrazione totale. Io scelgo un tassello che è quello più vicino a me, è quello delle donne nere, e vedere come anche il discorso è cambiato nel tempo. E non è un caso che tra le scrittrici che ho scelto il grosso nucleo ha 20 anni o poco più, sono donne giovani, giovanissime, e che hanno comunque un vissuto completamente diverso dal mio. Siamo afro-italiane, ma siamo anche diversamente afro-italiane, no? Io comunque ho 46 anni e Wissal, che è la più giovane, c'ha 24 anni. E poi ho fatto anche una scelta, afro-italiane sì, ma di Italie diverse, quindi abbiamo la Campania, ma abbiamo anche il Piemonte, per dire, o la Toscana.
Se nel campo musicale, spiega Ijaba Ashego nella prefazione alla raccolta, si sono continuati a registrare novità interessanti, da Gali a Mahmood, se nel campo televisivo ci sono stati exploit come quello di Antonio Di Chele e della sua serie TV interpretata da afro-italiani, troppo spesso, scrive Ijaba, sulla carta stampata l'esperienza delle seconde generazioni è stata veicolata da altri che se ne impossessavano e la spogliavano di ogni significato militante. È anche per questo che in questa raccolta antologica la materia a partire dalla quale si è scelto di intessere le narrazioni è quella del futuro.
era una regola che ci eravamo dati di parlare del futuro attraverso il presente. Un titolo che puoi leggere in inglese, Future, o anche in italiano, Future, no? E devo dire che è un titolo molto azzeccato perché effettivamente quando ci abbiamo ragionato era proprio quello che volevamo fare, un futuro, quello di italiano, che deve essere molto più mescolato, più creolo, più con tutte le sue presenze, perché essere italiani oggi non è come essere italiani 100 anni fa. Essere italiani oggi vuol dire che magari hai la pelle nera, magari hai gli occhi a mandorla, magari sei musulmano o sei cristiano, sei ebreo. No, siamo tutti complessi, ci portiamo questa complessità dentro la nostra italianità.
Miche, Miche, tu pensi che ce la faremo? A fare cosa? A superare tutto? Secondo me sì, Pie. Secondo me ce la faremo. E sarà una figata o un fallimento? E come faccio a saperlo io?
In Lamiere, di Esperanza Cuzuimana Ripanti, Michele, il protagonista, scrive dal 2040, anno in cui ripercorre, tappa dopo tappa, gli episodi attraverso cui ha visto la società scivolare in un regime ormai succube del razzismo. In Non si intravede speranza alcuna, Angelica Pesarini sottrae all'oblio documenti ufficiali dell'amministrazione coloniale per portare alla luce una storia di ordinaria segregazione nell'Etiopia degli anni 30, occupata dagli italiani. In maratona continua, Addes Tesfa Mariam parla di un presente in costante fuga dai pregiudizi. Dalla Milano della moda all'Olanda, dove la protagonista scopre che, a differenza degli altri italiani emigrati, non è vista come un expat, ma come una refugee. La diversità di stili, narrazioni e approcci è uno dei tratti distintivi della raccolta.
Mi senti?
Jara Khan e Ndak Mbaye
Bene, grazie a te.
sono due delle autrici più giovani di Future e, rispettivamente da Napoli e da Ferrara, parlano dell'incontro avvenuto su carta tra scrittrici ed esperienze molto diverse.
Alcune le ho conosciute virtualmente, altre attraverso i loro racconti, altre invece ho avuto la fortuna di conoscere dal vivo. E come mi trovo? Mi trovo benissimo perché ho scoperto che l'Italia era piena di scrittrici, donne di origini non bianche, che erano attiviste, che avevano veramente il pugno della situazione e della condizione in cui si trovavano. Questa cosa mi ha fatto tanto piacere perché mi ha fatto sentire molto, ma molto meno sola. E poi ho conosciuto semplicemente delle donne che condividevano con me l'esperienza di essere africana fuori dall'Africa in Europa in un altro contesto. Questa è un'esperienza anche quella non sempre automaticamente traumatica oppure problematica, ma è un'esperienza che in alcuni casi può avere dei punti di contatto, no? Per quanto riguarda quello che si vive.
E questo rappresenta anche una sorta di passaggio obbligato, nel senso che prima di trovarci tutti assieme e far parte di un progetto comune, tutte quante siamo passate attraverso patemi interiori e siamo passate attraverso una forte solitudine che ci portavamo dentro, nonostante attorno a noi vedessimo altre donne, altre bimbe nere come noi o figlie di migranti come lo sono io, però rimanevamo tutte quante chiuse, sentendo comunque di essere portatrici di qualcosa di non facilmente condivisibile, no? Di non comune. Poi quando ho letto il libro è stato bello proprio il fatto di scoprirsi e il fatto di scoprire che apparentemente siamo così uguali, simili, messe insieme in questo libro perché tutte donne nere, e scoprirci poi diversissime nel modo di pensare al futuro, nel modo di approcciarci al passato.
Si dà sempre per scontato che l'identità ci definisca tutte quante come nere italiane allo stesso modo, con le stesse esperienze, con le stesse cose da dire, ma siamo veramente tutte quante diverse ed è un mondo da scoprire che ovviamente grazie a questa antologia ho scoperto anche io, ho cominciato a scoprire anche io.
Il mio nome, il titolo del racconto di Jara Khan, ci immerge in un pranzo di famiglia. I genitori emigrati dal Ghana, la giovane Elizabeth, adolescente, e la temuta zia che irrompe dall'Africa. È venuta a trovare i parenti. I dialoghi si muovono su un conflitto tra generazioni, quella di genitori partiti dall'Africa e pronti a dimenticare in nome della modernità, e quello dei figli, immersi in una terra di incertezze.
Il mio nome? Il mio nome è Elizabeth. Elizabeth. Questo è il mio nome, le rispondo. La zia mi fa di no con la testa. Poi lo dice ancora più forte, con le parole. Sembra disperata, dispiaciuta. Come se avesse appena scoperto che ho una malattia incurabile, mi rimangono 3 giorni di vita. Anche i miei genitori sembrano dispiaciuti. Masticano il loro boccone di carne di pecora con un dispiacere mai visto e una mestizia quasi miracolosa, piombata dal cielo, come fosse una punizione del divino. Che succede? Non piace a nessuno il mio vero nome? Elizabeth, non può essere il tuo solo nome. Cosa avete fatto a questa ragazzina? Perché non le avete dato il suo nome segreto, il nome degli antenati? Nel dirlo aggiunge un urlo. Il nome degli antenati, un segreto. Sono tutti così tristi e silenziosi, vergognosi di proferire parola. Persino quell'arrogante di mio padre succhia l'osso senza emettere nemmeno un suono. Jara Khan, il mio nome.
Allora, inizialmente quando ci è stato chiesto a noi scrittrici di partecipare a Future, ci è stato chiesto per l'appunto di immaginare, no? Un futuro possibile, ma anche il senso nuovo che si può dare a questa parola. Per cui mi era venuta in mente l'idea di partire proprio da quello che si perde, da quello di cui di solito si fa a meno quando si cerca di immaginare un futuro possibile. È chiaro che non si può immaginare il mondo che verrà senza aver recuperato quello che c'è stato, perché è proprio quello che c'è stato a definire poi in una maniera più o meno precisa il modo in cui potremmo compiere o non compiere degli errori e migliorarci. Quindi nel mio caso parlare appunto dei contrasti tra generazioni passate e generazioni future, ma soprattutto tra quello che si perde e quello che invece si riesce ad acquisire, era un buon modo appunto per parlare del futuro.
Tra i racconti che si soffermano in modo più diretto sulla realtà degli afrodiscendenti in Italia, c'è quello di Laetitia Ouedraogo, classe 1997, e attualmente residente in Francia.
Papà ed io siamo nati in Burkina Faso e in Italia abbiamo scoperto di essere neri, come tanti altri. Matisse, invece, è stato molto più fortunato di noi due. È nato in Italia e lo ha scoperto quasi subito di essere nero. Negro di merda, a papà per la prima volta è toccato a 30 anni. Sporca negra a me a 11 anni. A Matisse, invece, negro, e poi negro scemo, e poi negro brutto. Lo hanno detto per la prima volta i suoi compagni di classe in prima elementare, a 6 anni. Laetitia Ouedraogo. Nasantenga.
Io sono sempre stata l'unica nera in tutta la mia scuola e come tantissime altre di loro sono state le uniche nere o le uniche con quei determinati capelli, con quei determinati tratti, con quelle determinate caratteristiche all'interno di un gruppo più ampio di persone bianche. Anche quando questa cosa non ti fa soffrire necessariamente, te la porti dietro la solitudine, perché sai di essere unico o comunque uno dei pochi. Poi non è detto che appunto sia necessariamente un dolore, non sempre lo è, e questo è un altro errore. Fino a questi ultimi anni in Italia si è acconsentito di parlare di razzismo o parlare della solitudine che viene da certe demarcazioni molto nette a livello sociale solamente se queste erano, diciamo, se il volto di queste cose qui era il dolore, era la sofferenza, no? Quindi c'è il razzismo laddove c'è l'attacco bieco, quello che sta male, che piange. E invece no, diciamo che si può essere anche dei portatori sani e felici di solitudine e di razzismo.
Significa essere una persona di colore? Significa semplicemente avere un colore che non è quello bianco. E le discriminazioni spesso non sono discriminazioni che viaggiano da sole, sono discriminazioni che sono sostenute anche da altri tipi di discriminazioni, come per esempio quella di genere che colpisce moltissimo le donne, no? Le donne immigrate sono donne che subiscono una doppia discriminazione, che è quella razziale ma anche quella di genere. Molto spesso le donne in particolar modo nere sono vittime di violenze, spesso e volentieri vengono trattate come delle prostitute per via della tratta della prostituzione delle donne nigeriane, che è presente e ramificata sia al nord che in sud Italia. Quindi essere una donna ed essere nera in Italia fondamentalmente significa essere una preda sessuale, essere nere significa essere un target contro cui spesso e volentieri scatenare il peggio che la società ti possa riservare. Quindi sicuramente non è semplice.
Volevamo abbandonare la fabbrica, i bagni degli hotel, i lavandini delle cucine per superare il pregiudizio, ormai interiorizzato, sulla nostra incapacità a contribuire anche intellettualmente allo sviluppo dell'Italia. Volevamo diventare anche insegnanti, imprenditori, avvocati, medici, giornalisti, scrittori. Volevamo marcare la nostra presenza in televisione, alla radio, come studiosi del paradiso dantesco e del razzismo. Perché per noi non erano intenzioni dicotomiche, ma rispecchiavano la nostra pluralità identitaria e culturale. Noi, in Italia, volevamo lavorare, sognare, comprare delle case e fondare delle famiglie. Volevamo usare tutti i modi e i tempi verbali come quando ci pareva, senza limitarci al presente, come era successo a quelli prima di noi. Laetitia Ouédraogo. Nasantenga.
Allora, quando si parla di un paese razzializzato, è un paese in cui vivono dei soggetti razzializzati, e i soggetti razzializzati sono persone nei confronti delle quali si attendono determinate risposte sociali, istituzionali, legate a connotati razziali. È per questo che si parla di un'Italia razzializzata, perché al di là di tutti quelli che possono essere gli slogan o le campagne, ci sono determinate persone che difficilmente possono uscire dalla propria condizione sociale e che rimangono dove stanno non per un proprio merito, ma perché stanno nella posizione che è riservata alla classe razziale a cui appartengono.
No, io lo percepisco assolutamente quando magari entro in un ufficio postale e nonostante si dica che l'Italia è invasa da immigrati, soprattutto da africani, non si vede una persona magari nera che lavora in un ufficio postale. I neri ci sono e lavorano, ma lavorano in luoghi in cui quello che conta è la forza fisica e basta. Pochi se ne vedono che magari lavorano in un ufficio di banca oppure anche come semplici segretarie e segretari, cioè lavori normali, insomma. Non succede questa cosa, non succede in nessun modo. A me non è che mi capita di vedere pizzaioli africani oppure persone che ti vengono a portare semplicemente la pizza a tavola e che non sono di pelle bianca.
Noi non ce ne accorgiamo, allora, io me ne accorgo, però in generale uno non ci fa caso. Però abbiamo le scuole, i professori a scuola, i professori nelle università, le redazioni dei giornali, i giornalisti, che sono tutti di un colore, monocolore e monoreligioso spesso, no? E quindi le cosiddette minoranze, fai finta, noi afro-italiani, veramente facciamo molta fatica ad entrare in questi posti dove c'è non soltanto, vada bene, non è una questione di potere, ma una questione di comunicazione. Se tu non sei in una redazione di giornale, se non ti fanno scrivere un pezzo, la tua voce non esiste, quindi per gli altri non esisti. Se tu non puoi formare un ragazzo, non puoi dargli degli strumenti, anche banalmente insegnandogli la storia, vuol dire che quella storia e quel ragazzo non la studierà mai a livello veramente globale. Quindi c'è bisogno di corpi nuovi nelle istituzioni, in politica anche, no? E queste persone non è che non ci sono nella società, ci sono, ma fanno ancora fatica ad arrivare in certi posti, no? Come se ci fosse una grossa barriera, cioè quella famosa linea del colore.
Magari non hai un aspetto che può essere rassicurante per una clientela un po' più borghese che di solito non ama avere persone africane tra i piedi mentre mangia oppure mentre sta facendo degli acquisti. E questo, cioè, a cui le persone, ovviamente in una società razzista come quella in cui ci troviamo oggi, pensano quando guardano una persona non bianca, una persona nera, una persona marrone, viene dall'Africa. Tutto questo è abbastanza disgustoso e insopportabile, oltre che ingiusto.
A partire dallo sciopero dei braccianti di Villa Literno, dopo l'assassinio di Jerry Maslow nel 1989, per saltare alla rivolta di Rosarno nel 2010, alle lotte per una legge sulla cittadinanza, alle mobilitazioni contro l'ondata di omicidi ed episodi razzisti nel 2018, le comunità migranti prima e le seconde generazioni poi hanno portato un'enorme vitalità alle lotte sociali che hanno attraversato l'Italia degli ultimi 40 anni. A proposito delle seconde generazioni, Camilla Hawthorne, nella prefazione a Future, ricorda come i giovani afrodiscendenti si siano costantemente mobilitati attraverso attivismo politico, new media, letterature e cinema per ricordare il passato coloniale italiano così come per la cittadinanza. Queste esperienze condivise hanno scatenato un'identificazione crescente con la categoria nera o afro, scrive la Hawthorne. Mantenendo sempre acceso il dibattito, significativo lo scambio sorto attorno alla stessa parola afro-italiani.
Allora, afro-italiano è un termine anche un po' scivoloso, io l'ho usato, ma non tutti sono d'accordo, però per me, io parlo solo per me, perché per ognuno è diverso, ha il legame con l'Africa, questo quasi un'Africa un po' più simbolica, è un po' importante, no? Io, questo è anche un discorso generazionale, per formarmi io ho dovuto guardare agli afroamericani, io sono nata in un altro tipo d'Italia dove veramente c'era un nero, ogni città ce n'era uno, cioè a Roma eravamo pochissimi, quindi non avevi persone con cui specchiarti, e ti sentivi un po' perso, perché poi c'era tanto razzismo. E quindi per avere un'identità un po' più forte ho dovuto guardare a Malcolm X, a Martin Luther King, a leggere James Baldwin, a specchiarmi nell'attivismo di Rosa Parks, a guardare Angela Davis, a leggere Toni Morrison. Senza di loro forse non sarei sopravvissuta.
Guarda, ti dirò, è una parola che a me non mi piace particolarmente. E all'inizio mi ha dato anche molto fastidio. Perché è una parola che ricalca molto bene, in maniera anche molto efficace, una terminologia che però non appartiene al contesto storico e sociologico italiano. Prima di tutto c'è da dire che la storia della popolazione africana in relazione a quella italiana è una storia che non è minimamente paragonabile a quella che ha portato alla nascita della parola afroamericano?
È un termine che io non sopporto, a dire il vero. Afro-italiano, secondo me, è un termine tremendamente pigro, perché si appropria di un significato e di un significante che non hanno assolutamente senso in Italia. Noi non veniamo da antenati schiavi e sembra una banalità, ma non lo è, perché abbiamo un retaggio storico diverso. Nel nostro caso è forse più significativo tenere a mente le colonie italiane in Africa che si vogliono in qualche modo dimenticare.
In questo contesto, un modello, scrive Laetitia Ouedraogo, esiste già.
E non ci affanniamo più alla ricerca di modelli, perché a suon di fatiche e sconfitte stiamo diventando noi stessi i nostri modelli. E lo stiamo facendo in una maniera bellissima. Il tipo di bellezza che fa venire le vertigini.
Sono molto contenta che si inizi invece ad usare molto di più il termine afrodiscendente, che secondo me dà anche più l'idea del movimento. Io sono afrodiscendente nel senso che vengo da qualcosa, c'è una storia. Indica proprio un movimento, un qualcosa che ci sta alle spalle e che ci spinge e che ci muove.